8:27 all'orologio di Radio X. Sergio Benoni in studio qui all'Ex Ma, al Radio X Social Club, dietro i vetri del Radio X Social Club, con Giovanni Follesa, e al telefono in collegamento il nostro primo ospite della stagione, che non poteva essere che Vito Biolchini.
Per forza.
Buongiorno, in bocca al lupo per questa nuova stagione
mattutina.
Mattutina.
Allora Vito, stavamo parlando del significato che assume in Sardegna questo turno elettorale. È vero che non ci sono amministrative in ballo colpevolmente, perché insomma si poteva cercare di accorpare e di fare un turno unico anche qua in Sardegna, però diciamo gli effetti di questo referendum si faranno sentire, gioco forza anche sulla politica sarda. Raccontaci un po' in che modo, a tuo parere.
Beh, se vince il sì, è chiaro che ci sarà una diminuzione della rappresentanza, che non potrà poi non avere un riverbero su tutte le dinamiche dei partiti. Ci saranno meno posti, quindi, e abbiamo visto quanto soprattutto questa maggioranza di centrodestra ai posti è molto attenta, visto che ha cercato di moltiplicarli dappertutto,
certo,
non ultimo
certo,
nella sanità.
Certo.
E nel grande scacchiere del gioco perverso della politica, nel peggiore gioco della politica, è chiaro che avere, se non sbaglio, 9 parlamentari in meno qualcosa cambierebbe.
Ricordiamo i nostri ascoltatori, ma insomma l'informazione è stata fatta, che questo taglio dei parlamentari, se non accompagnato da una riforma che ridisegna i criteri di formazione dei collegi elettorali e quindi di rappresentatività dei territori,
certo,
rischia di essere una riforma a metà, anzi forse una riforma che taglia e basta, insomma, che penalizzerebbe in questa fase qua le regioni più piccole, le regioni più deboli.
Sì, anche se io penso che il vero problema sia le modalità di selezione della classe dirigente. Cioè, forse questo è solo un tentativo per arrivare ad un sistema virtuoso che nessuno dei tre grandi schieramenti oggi in campo, centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle, è riuscito a trovare. Questo è il vero tema, la vera questione, cioè come selezioniamo noi le persone che poi votiamo, che chiamiamo a questo impegno così, così gravoso, così importante,
certo,
soltanto sulla base dell'ambizione, delle conoscenze, della fedeltà, perché quello che stiamo vedendo a tutti i livelli, del cognome,
sì,
quanti figli di ci sono oggi in politica?
Certo.
Quindi, cioè, le modalità di selezione ci sono sempre, ma sono modalità di selezione che oggi non stanno portando a un risultato soddisfacente. E quindi io non penso che questo referendum risolverà molto, sia che vinca il sì sia che vinca il no.
Ecco, tra quelli che insomma in questo momento hanno molti dubbi sull'esito di questo referendum, il dubbio principale è: anche se vince il sì, diciamo, e se si va quindi al taglio dei parlamentari, tu credi che l'attuale classe politica provvederà a quanto prima a fare quella legge che manca per ridisegnare il sistema elettorale italiano?
Io penso di sì, perché comunque il PD ha capito che non può attendere oltre, sarebbe necessaria.
Quindi diciamo in questo momento votare sì è un po' anche costringere la classe politica a farla sta riforma elettorale.
Sì, però il fatto che la faccia non vuol dire che sia una buona riforma,
no,
elettorale. Sono due questioni.
Per esempio il passare dalle due camere alla camera singola, questo sembra un punto di partenza sul quale c'è abbastanza convergenza tra tutte le forze politiche.
Ci sarà anche convergenza, ma c'è stato anche il referendum del 2016.
Ma
però
quello era pieno di altre cose. Molti dicono che Renzi lì ha sbagliato a metterci dentro troppe cose, perché se si fosse fermato,
sì, però,
alla riforma del bicameralismo,
quello era un referendum contro Renzi alla fine.
Però intanto era un referendum che ha detto che gli italiani sono contrari all'abolizione del Senato, cioè in prima battuta, e poi anche il resto. Quindi questo affannarsi a riformare la Costituzione mi sembra abbastanza curioso, cioè ci sono tante cose che possono essere riformate prima di riformare la Costituzione.
Però è anche vero che siamo,
a costi zero,
che siamo un paese molto lento nel legiferare, che forse questo è anche a causa di un meccanismo parlamentare molto molto
però adesso voglio farraginoso fare del diavolo a beneficio chiaramente del dialogo.
Sì.
Ma guardiamo cosa succede in Consiglio regionale in Sardegna. Cosa c'entra la Costituzione col Consiglio regionale della Sardegna?
No, certo.
non c'entra nulla, cioè, quindi il problema è la politica, non sono solo le regole, oppure come vengono interpretate le regole dai soggetti in campo. Se continuiamo a selezionare del personale politico che non è all'altezza della sfida, sì, sempre che ci sia qualcuno oggi all'altezza della sfida, perché secondo me oggi la politica perde sempre e comunque, perché non ha gli strumenti, perché nel momento in cui il mondo è diventato più articolato, più complesso, noi stiamo cercando stupidamente di semplificare. Quindi purtroppo chi ha lavorato nella politica sa bene quanto possa essere importante un ufficio di gabinetto realmente competente. Anzi, gli uffici di gabinetto sono pieni di persone incompetenti,
sono pieni di cartonati, sono pieni di cartonati.
Sì, che cosa ha fatto che possano fare gli amministratori? Non possono fare nulla. Allora, cioè, la politica è un gioco di squadra, non è il singolo che si sveglia la mattina e decide faccio questo qua, faccio questa. Questa è la percezione che abbiamo noi leggendo i giornali.
Ma non
ma
è così.
Ha lavorato dentro gli uffici di gabinetto. Esatto. Cioè, che Giovanni, confortami in questa
lettura. Da questo punto di vista è verissimo. Veramente servono delle squadre, servono delle persone competenti. Io lo dico sempre, intanto che studiano. Una volta che arrivano lì, se non lo hanno fatto prima, lo devono fare.
Sarebbe meglio che l'avessero già fatto.
Lo so, però quantomeno ti devi sedere a studiare le cose, per capire veramente come si può governare. E lì servono, hai ragione tu, servono delle scelte coraggiose, che in consiglio non ci sono.
Diciamo che siamo arrivati a un livello di incompetenza, diciamo, di fragilità. Lo stiamo vedendo, cioè è una, abbiamo detto prima, una politica della carta da bollo, cioè ci si limita a fare degli editti scritti anche male, pieni di aggiunte in corsa, che poi si sgonfiano come
il soufflé uscito male,
dai. Uscito male. Tu hai scritto in questi giorni sul tuo blog, che tra l'altro voglio dire assume sempre più le connotazioni di un giornale, Vito, devo dire, sempre meno di un blog.
Ma guarda, il blog per me è da 10 anni, perché la notizia è che il 28 settembre il blog compie 10 anni.
Infatti ti stavo dando l'assist.
Tanta roba.
Però io ho visto anche nella sua forma editoriale sta assumendo più una forma da giornale online più che da semplice blog.
Ma non lo so, la verità è che il blog porta con sé anche la discontinuità, perché chiaramente non si può scrivere con impegno, posto che stiamo parlando chiaramente di uno strumento dove io cerco di esprimermi, ma insomma dove non esprimo, come dire, una professionalità che possa avere dei riscontri economici, ecco.
No, certo,
i riscontri economici della mia professionalità stanno da altre parti, anche se questo la gente probabilmente non lo sa, quindi che il blog è un nobile passatempo.
Esatto,
un incredibile,
non è la cosa che ti dà da vivere, insomma.
Beh, però esprime dei punti di vista importanti
e molte soddisfazioni da 10 anni, ci mancherebbe altro, cioè una parte ormai la mia identità professionale, no? E sarebbe stupido non ammetterlo. Però oggi fare informazioni in Sardegna, Sergio, tu lo sai, è sempre più difficile. E per informazioni intendo mettere in piedi un meccanismo in cui qualcuno scrive, qualcuno legge, e chi scrive viene pagato per scrivere.
Sì.
Perché si può scrivere e essere letti senza essere pagati, ma si può anche essere pagati senza essere letti, come sta avvenendo sempre più spesso.
Sì.
I nostri giornali, sta avvenendo questo, che i giornalisti vengono pagati senza essere praticamente quasi più letti. E allora dobbiamo rimettere insieme i pezzi del ragionamento, capire come fare, e nel frattempo cercare di sopravvivere, di resistere anche, cioè di non toglierci la soddisfazione o, come dire, anche l'impegno, la fatica di dover ogni tanto intervenire, scrivere e dire la nostra.
Ecco, con te a questi microfoni abbiamo commentato durante tutto il periodo dell'esplosione della pandemia, e poi del lockdown, e poi del dopo lockdown, e poi dell'inizio dell'estate, un po' le azioni della politica, o meglio la mancanza di iniziativa e di azioni concrete da parte della politica. Come hai vissuto l'involuzione, mi viene da dire, della crisi degli ultimi mesi? Perché sembrava che avessimo davanti, almeno questa era un po' la narrazione dominante, un periodo relativamente tranquillo, invece ci siamo complicati la vita maledettamente con quest'estate.
Mi sorprende molto quello, ripensare a quello che aveva detto il professor Vella del nostro fantomatico comitato scientifico. Sì. Dico fantomatico perché non si capisce bene se ancora stia lavorando, con quali compiti, se la politica ascolta ciò che dicono.
Sì, perché, tra l'altro, ricordo che tra le finalità c'era anche uno screening di massa della popolazione, sì, sarda, che è rimasto a lettera morta, non
niente,
si è mai fatto
nulla. E allora il professor Vella ad aprile, ma sì, la notizia si ritrova facilmente, quando Solinas, il presidente Solinas, disse ci saranno 2,5 milioni di turisti, sì, i giornali disse delle parole molto preoccupate, molto preoccupate. Ora sta succedendo esattamente quello che Vella aveva previsto. Allora, oggi però la domanda è: abbiamo le USCA, abbiamo i posti letto? Cioè bisognerebbe rifare un po' il tagliando a tutto il sistema sanitario. Ci sono state due notizie terribili che vi segnalo, una è quella di oggi di Seul,
sì,
che lascia veramente senza fiato, ma ce n'è stata un'altra che è uscita qualche giorno fa, data dall'Unione Sarda nella pagina di Oda, che è ancora più agghiacciante. Un uomo che si sente male, dolori al petto, finisce all'ospedale di Olbia e rimane chiuso per 17 ore in una stanza senza che nessuno lo visiti, e quell'uomo alla fine muore.
Sì.
Cioè,
questa è la realtà.
Quello che sta succedendo.
Questa è la realtà. Ricordiamo anche il caso di Seui, che invece è un signore che muore, sì, a casa sua, per una crisi respiratoria acuta, e nessuno, diciamo, era intervenuto prima.
Credo 6 ore per far arrivare l'ambulanza.
No, attenzione, c'è un aspetto drammatico: muore per strada.
Perché allora, lo hanno fatto uscire di casa. Mi sembra di aver letto così. Non sono riusciti ad andare a prendere.
Ha preso una salita e nel corso della salita poi.
E questo è il
purtroppo
fallimento della medicina territoriale, della presenza.
Ma
della sanità nei territori.
Allo stesso modo, il punto dei test sierologici agli insegnanti, sì, è esattamente questo. Cioè, perché non funzionano i medici di base? Sì. Questa è la domanda. Sì. Cioè, è inutile scrivere e chiederci: ma gli insegnanti non hanno fatto i test. Se non hanno fatto i test è perché i medici di base non sono stati in grado di somministrare i test. Cosa è successo? Nessuno se lo chiede. Allora, se dobbiamo territorializzare la medicina, dobbiamo partire dai medici di base. Temo purtroppo che la stragrande maggioranza di noi, di chi ci ascolta, porta dall'esperienza con i medici di base un riscontro negativo. Se non anche molto negativo.
Beh, molti medici di base, per esempio, non sanno dare risposte, forse anche non per colpa loro, ma perché non gli vengono dai vertici della sanità,
certo,
sul tema dei vaccini antinfluenzali. C'è un sacco di gente che sta chiamando il proprio medico di base per dire: beh, il vaccino per l'influenza, io ho più di 60 anni, ho magari delle patologie a rischio, quando lo faccio? Ah, non sappiamo. Non ci hanno ancora detto quando ci sarà la disponibilità dei vaccini. Insomma, questa è la situazione. Cioè, anche loro navigano completamente al buio.
Chiaro.
Sì, anche perché poi tutta l'estate l'abbiamo trascorsa a cambiare il sistema sanitario per ritornare soltanto a quello che diceva all'inizio Vito, cioè alla spartizione di potere, quindi avere di nuovo
moltiplicare
le ASL, moltiplicare i direttori sanitari, i direttori generali e via discorrendo.
Sì, con una lucidità cancelliana,
un cinismo, mi viene da dire,
riportato appunto, sì, come questi posti, cioè dove sta la persona migliore nel posto migliore? Non c'è più. Viene dato a un partito la possibilità di nominare, quindi si restringe l'ambito chiaramente delle professionalità che possono essere coinvolte, ma torniamo al referendum e torniamo alla capacità di selezionare la classe dirigente.
Sì.
Torniamo lì.
Vito, noi ti ringraziamo, sarai il nostro graditissimo ospite ancora in questo programma, all'interno di questo contenitore. Buona giornata a te, buon lavoro.
Grazie
Vito.
Ciao.
Tra l'altro so che stai ripartendo col tuo programma Mediterradio in collaborazione tra Rai e Radio della
Radio Corsa,
della nostra isola,
sì,
gemella.
Corsa è partito la settimana scorsa, il venerdì alle 12:25. Speriamo di finire anche su Rai Play, c'eravamo già finiti lo scorso anno, quindi per chi si fosse perso la prima puntata segnalo la replica appunto su Rai Play.
Benissimo,
in bocca al lupo,
buon lavoro.
Grazie.
Ciao.